seconda ora di trasmissione insieme, abbiamo iniziato con un brano scelto dal nostro prossimo ospite. Un brano degli U3, Cantaloupe, tra l'altro era un sample, famosissima questa canzone, però tratta da un sample di Herbie Hancock, brano del 1964, dal titolo Cantaloupe Island. Buonasera, buonasera Walter.
Ciao, buonasera, ciao.
Innanzitutto, buonasera, Walter Scarpi insieme a noi in questa serata del 10 marzo, e ci occuperemo di cultura, ci occuperemo di libri, ci occuperemo dei tuoi libri, per capirsi. Oltre ai tuoi libri, ti sei prestato bene a fare il DJ questa sera.
Ma sì, ho pensato di partire con questo, che era un brano, appunto, come hai già detto, ai nostri tempi, no? Quando avevamo 20 anni.
Sì, sì.
Abbiamo ballato all'infinito, insomma. È una cosetta allegra, tanto per cominciare leggeri, piano, calma.
Hai detto quando avevamo 20 anni, ora,
sì.
Ora ne abbiamo qualcuno in più, ma ci sentiamo sempre ventenni,
Ma sì, tanto è importante crederci, vero? Conta l'età che hai dentro. E l'età interiore, non lo so, te, di che anno sei te esattamente, che non mi ricordo.
Io sono del 74 e ho iniziato
io del 70, vabbè, io me ne sento 12 forse, 13 come età mentale, non di più.
Sì, io
fuori ne abbiamo 50, 53, ma insomma, ci difendiamo.
Sì, ho iniziato avanti. Qualche annetto fa alla radio, mi sembra ieri che l'ho iniziata, era il 95.
Vedi come passa, ragazzi.
Era ieri, praticamente, per me era ieri.
Sì, sì, ma infatti così è spietato, il tempo proprio non ha durata, così.
No, infatti, cioè passa proprio alla svelta.
Ma infatti quando mi hai detto adesso parleremo dei tuoi libri così per un'ora, come un'ora? È tanto un'ora.
Sì,
e invece poi passerà in un secondo.
In radio passa in maniera molto veloce, allora, secondo me, almeno secondo me, ecco, cioè nel senso, inizio la trasmissione e l'ho già finita, non capisco perché. Forse, perché prima, io ti dico la verità, facevo qualche oretta in più in radio, praticamente era un po' radio Marco, per capirsi, perché io facevo circa 10-12 ore quando ero giovane qua in radio durante la settimana. Quindi far 2 ore certe volte sono un po' stretto, ecco, dovrei sicuramente fra qualche anno prenderò un pochino più spazio, spero di averne qualche oretta in più e prendere un pochino più spazio, sto già pensando a qualcosa, ecco, però ancora è tutto nel ancora è tutto nel cassetto, cioè
un'ora... Tu ragioni ad ore, proprio ore, 3-4, cioè, capito com'è?
Sì, sì.
Come da salumiere, no? Lascio, cosa faccio? Lascio un'ora in più, 2 ore in più.
Sì. Infatti,
Radio Marco Mugello.
Sì, Radio Marco Mugello era qualche anno fa, perché praticamente facevo lunedì, mercoledì, venerdì sera, poi facevo pure il sabato 4 ore. E 4 ore, quando arrivavo alla fine della quarta, cominciavo a essere un po' stanco, diciamo la verità.
Per fortuna.
Sì, sì, però cioè, certe volte ho fatto anche 5 ore di fila.
Accidenti.
Sì, sì, però
questo è proprio è piacere, non il piacere di fare le cose.
Sì,
come
sì.
Un po' per me scrivere, se vuoi, insomma.
Sì, e io
quando mi dice mia moglie, ma come fai a stare lì tante ore? Ma guarda, veramente, come ti metti a scrivere un'ora, ti scaldi e basta.
Ci credo.
E da lì in poi si comincia, insomma, per cui.
Senti, da dove possiamo partire? Dimmi tu, io sono tutto orecchi praticamente. Vuoi partire dall'ultimo libro, vuoi partire dal primo? Come vuoi te, io sono, ti vengo dietro praticamente.
Guarda, vediamo un po', potrei partire dal significato di essere scrittore, perché è una parola anche che si presta a qualche equivoco, che mi suona sempre pretenziosa, ti dico la verità.
Perché?
Ecco qua, lo scrittore, cioè ti conquisti un ruolo. Sempre per tornare ai nostri tempi, noi siamo nati in un mondo in cui l'autore era tale, quindi era proprio un'autorità, qualcuno autorizzato a parlare, e adesso viviamo in un mondo dove invece c'è l'autore così pulviscolare, tutti scriviamo, tutti facciamo cose narrative, tutti provano a scrivere, quindi è venuto l'ora di dare anche un senso diverso, di precisare cosa intendi quando dici che scrivi. Per me posso dirti che è la vocazione di sempre, cioè io mi sento nato in mezzo alle parole proprio, e quindi posso dirti di aver riscoperto il piacere di raccontare storie, come in casa mia si è sempre fatto, a partire dai miei, da mia mamma, mio nonno. Cioè, ti dico, a Marradi siamo proprio in terra di Romagna a livello di geografia e anche per tante tradizioni. E che nel Mugello basso non ci sono, insomma, ci sono i fuochi a marzo, ci sono tante tradizioni contadine, no? quando il 28 febbraio si accendono i fuochi. E sono rimasto di stucco quando ho scoperto che è una tradizione antichissima, ma veramente antica, cioè di quando il calendario cominciava con marzo, quindi è l'età di Giulio Cesare.
Eh sì.
Quindi per dirti quanto le tradizioni durano a lungo. Infatti dicembre si chiama così perché è il decimo mese in un calendario che comincia marzo.
È vero.
Settembre, ottobre, novembre, dicembre, settimo, l'ottavo, il nono e il decimo mese. Quindi sai, ci rimani quando scopri che qualcosa di una tradizione che ha 2000 anni ti è arrivata addosso. E così ho avuto questa sensazione quando, aprendo il libro di Italo Calvino, Fiabe Italiane, un libro dove appunto lo scrittore raccoglie il meglio della tradizione delle fiabe del nostro paese, ecco che la prima fiaba che mi sono trovato a leggere, ecco, ho detto, ma questa è quella che mi raccontava mio nonno, era una delle mie preferite, capisci? E quindi mi sento erede di questa tradizione di racconto casalingo, racconto fatto in casa per i tuoi, per chi conosci. Quindi mio nonno, pensa, era una di queste persone che girava di casa in casa, non di lavoro, era un contadino e restava tale. Ma diciamo veniva richiesto proprio perché aveva questo dono di raccontare, di saperti far vivere. Per esempio, lui raccontava i film, lui andava a vedere i film.
Eccoci. Bellissimo.
Allora, invece oggi c'è il problema dello spoiler, no? Oggi non puoi raccontare nulla.
Certo.
E invece chi non c'era andato lo chiamava e lui gli raccontava il film, capito? Ma siamo in un contesto dove anche chi è bravo a raccontare, però lo fa non per lavoro, lo fa per il piacere di raccontare. Infatti io e mio cugino eravamo piccolissimi, ascoltavamo mio nonno raccontarci le favole e alla fine finiva sempre con questa formula rituale che ci incuriosiva molto, che è stretta la foglia, lunga la via, dite la vostra che io ho detto la mia. E lo diceva, lo doveva dire, si vedeva proprio che doveva dirlo. E noi non lo capivamo perché non c'era nessun altro che potesse continuare il racconto, eravamo bambini di 7-8 anni, però lo diceva perché era così, cioè quindi richiamava un'atmosfera, un contesto dove tutti raccontano qualcosa. E anche stretta la foglia, lunga la via, mi sono interrogato a lungo su cosa volesse dire questa frase sibillina. Probabilmente alludeva soltanto al fatto delle dimensioni, cioè ogni cosa ha un limite, giusto che cominci,
finisca. Lo diceva in italiano o in romagnolo?
No, lo diceva in italiano.
Ah, ecco.
Lo diceva in italiano, sì sì, e infatti quando parlava con noi parlava italiano, sapeva che coi bambini bisognava parlare italiano.
Ho capito.
E quindi il romagnolo si riservava alle, così, ai momenti di intimità o alle imprecazioni o ai momenti inevitabili. E così anche per la parte toscana della mia famiglia, perché vedi, Marradi è molto particolare, siamo divisi in due da una linea ideale, invisibile, ma assolutamente presente. È una linea che divide in due il mondo delle lingue neoromanze, le lingue nate dal latino, che si dividono in due grandi famiglie, occidentali e orientali. Questa linea di confine non passa per le Alpi, ma passa per gli Appennini. Quindi noi siamo proprio su questa linea di confine che ha una valenza europea e siamo anche uno dei pochi paesi che è attraversato da questo confine e contemporaneamente fa parte della provincia di Firenze, dove è nato l'italiano. Tant'è che oggi parliamo questo italiano che è piuttosto ripulito da influssi dialettali e regionali, proprio perché sai, siamo schiacciati fra due regioni così ben caratterizzate. E quindi io mi sono trovato in casa con una parte della famiglia che parlava più romagnolo e l'altra invece assolutamente toscano, mio babbo, quindi l'accento fiorentino, mia nonna anche, che era poi una trovatella, era un'orfana dell'Istituto degli Innocenti, pensa, catapultata a Marradi.
Sì, sì.
E altre
Bellissima.
Quindi io nasco da questo mondo di gente che racconta, che parla, che lo sta mai zitta, insomma, questo sono stato.
E poi come è iniziato la tua, praticamente la tua voglia di scrivere, dal cantastorie alla voglia di scrivere, per capirsi?
Sì, sì, beh, la scrittura mi ha incuriosito fin da subito, fin da piccolo, da quando mia mamma mi leggeva le favole, io mi chiedevo, ma come fa a esserci scritta tutta quella roba lì dentro? E infatti non c'era, cioè lei ci metteva del suo abbondantemente, capito? Poi a scuola ho cominciato finalmente il segreto di questo mistero della chi è la scrittura, che mi ha sempre affascinato e mi affascina tuttora. Cioè, penso che in assoluto credo sia la tecnologia più interattiva che abbiamo a disposizione, la parola. La parola perché è interattiva? Proprio perché io ti dico una parola e tu subito la vedi, tu vedi il significato che corrisponde a questa parola e ci devi mettere del tuo. Cioè, io ti posso dire una frase qualunque, non so, potrebbe essere anche l'inizio di un romanzo, no? Cioè, non so, il commissario stava portando a passeggio il cane quando fu ucciso, per esempio, no? E in realtà sai ancora pochissimo del commissario, della città, non sai nulla in realtà, non sai ancora dove siamo, in quale epoca, però già ti puoi fare un'idea. E per quanti dettagli tu come scrittore possa aggiungere, la cosa fondamentale è che il lettore faccia la sua parte. Quindi il testo rimane sempre quello, anche a distanza di anni, una volta scritto, una volta che l'autore decide di non intervenire più, il testo è dato, è quello lì. Ma cambia invece le reazioni del lettore. Per esempio, se leggi una scena in cui c'è un dialogo tra padre e figlio, se lo leggi a 17 anni, ti metti dalla parte del figlio. 30 anni dopo le parti si invertono.
Sì.
Quindi lo leggi con un altro spirito, con un altro occhio. E allora ti posso dire che mi ha sempre affascinato la parola in sé. E a scuola, quando ho cominciato a scrivere, appunto, ero sicuro che comunque la scrittura avrebbe rappresentato una parte importante della mia vita, della mia identità, proprio. Non parliamo di mestiere, ma di identità. E ho cominciato a sentirmi scrittore, se vuoi, a 12 anni, quando a scuola successe che scoprì per caso nella biblioteca scolastica un libro di Luca Goldoni, un giornalista, che era Lei mi insegna. E quindi lessi questo libro, restai stupefatto e andai dal mio insegnante di italiano, che era un prete, Don Nuvoli, e gli chiesi, ma cioè, si può scrivere anche in questo modo? Sì, certo, mi disse, si può scrivere anche in questo modo. E questo modo di scrivere si chiama ironia. E quindi cominciai a scrivere usando l'ironia. E così i temi piacevano talmente tanto che venivano letti in tutta la scuola, capisci? Per cui da lì ho cominciato a essere lo scrittore, insomma, di quartiere, lo scrittore del paese. Tutti sanno qui a Marradi che scrivo, che amo scrivere. Se qualcuno ha bisogno di un testo, mi cerca, no? Ho una funzione un po' di scrivano, se vuoi, per certi aspetti.
Sì, sì.
Che non mi dispiace, cioè, ci sta. E poi liceo, quindi col liceo ti confronti con la letteratura. La letteratura però ho cominciato a conoscerla da bambino, come tutti, con la televisione, da cui penso di aver imparato tante cose anche dalla TV, a dire la verità. Per esempio, la prima volta che la TV dette Sandokan,
sì,
io avrò avuto 7-8 anni, insomma. Quindi la prima puntata scorre via veloce, felice, e la volta dopo, quindi io sono lì davanti alla TV con la maglietta arancione di Sandokan, pronto per vedere la nuova puntata del pirata, e però prima di mandare in onda la puntata l'annunciatrice dice adesso va in onda il riassunto della puntata precedente. Il riassunto, cioè era la prima volta in vita mia che sentivo quella parola, e riassunto non sapevo assolutamente che cosa volesse dire, e nei due minuti che seguirono davvero capii per la prima volta come funziona una storia, perché riuscì a capire che davvero c'erano dei punti fondamentali che rappresentavano lo snodo, erano le cose importanti, e tutto il resto poteva essere eliminato senza nuocere alla storia. Naturalmente, riducendo mezz'ora di puntata in due minuti, non c'era più la magia della storia, cioè non potevi più immergerti in quell'atmosfera. Però in sostanza potevi capire che c'era dietro un'ossatura, uno scheletro. Quindi da lì ho cominciato a riflettere e a guardare subito la puntata con occhi diversi. E sono diventato, insomma, mi sono divertito a fare questa cosa per tutte le puntate. E riuscivo a prevedere con una certa esattezza cosa avrebbero detto, cioè, perché poi lo capisci, è facile, quando hai capito il meccanismo,
sì, cosa è
importante, cosa resterà, cosa si può togliere. Quindi se vuoi è una vocazione familiare, domestica, una vocazione che ti senti dentro, che ti porti poi per tutta la vita.
Sì. Senti, un'altra domanda, e poi da lì a scrivere dei racconti più lunghi, come si fa per capirsi, come ci si immerge poi nel romanzo, da scrivere un tema a scrivere un libro, per capirsi?
Dunque, vediamo un po'. Scrivere un romanzo cioè, è una cosa pazzesca. Scrivere un romanzo è un incubo perché tu vivi per anni, se non bene che ti vada per mesi, in un altro mondo. Quindi veramente sei come un doppio. Tu fai la tua vita, tra virgolette, normale, ma allo stesso tempo sei altrove. Quindi non sono sicuro che sia una cosa, un'attività così sana da consigliare. Davvero,
Capisco.
magari, non so, sei in giro per caso, fuori, e quindi tutti ti rivolgono la parola, parli, interagisci, però sei nel tuo mondo. È una cosa veramente molto, molto strana. Ci vuole, per riuscire a cavarci le gambe, organizzazione, ci vuole un sacco di tempo anche. Per esempio, io riesco a dedicare alla scrittura circa 20-25 ore a settimana, grazie al fatto che finisco di lavorare alle 4 di pomeriggio. Prima, quando lavoravo con un'attività in proprio, non era così, lavoravo sempre, anche
Eccoci.
sabato e domenica sempre. Infatti era un lavoro bellissimo, però non avevo tempo per nient'altro che non fosse lavorare. La vita e il tempo libero coincidevano. E infatti ho cominciato a pubblicare romanzi da quando mi sono riappropriato di un po' di tempo.
Sì.
Quindi nella mia carriera come scrittore abbiamo cose che ho fatto all'inizio, tipo la primissima cosa pubblicata, poesie, a 16 anni. E anche lì fu il professore di liceo a pubblicarle senza dirmelo, tra l'altro. Cioè, arrivai dopo le vacanze, mi arriva con una rivista, mi dice: "Guarda un po' se lo conosci questo qua". Io pensai: "Cavolo, uno che si chiama come me". Capito? E le poesie erano senza titolo 1 e senza titolo 2, perché io non gli avevo dato un titolo
Sì.
e non l'avevo pensato. Per cui, vabbè. Poi cosa è successo da lì? Alcune cose che ho scritto, provato a scrivere, mi sembra cos'era, il 2002. Il mio testo finì su un libro delle Einaudi, era una specie di concorso letterario.
Sì.
È da tanto, ah sì, ecco cos'era, è da tanto che volevo dirti. I genitori che scrivono ai figli, quindi immaginavo, mio figlio aveva 2 anni, quindi immaginavo così una scena in cui ero io ad aspettare lui che rientrava la sera, una paginetta insomma del genere. Poi appunto, diciamo che ho dedicato poco tempo alla scrittura negli anni dopo quell'esperienza, io ho ricominciato nel 2000. Beh, vabbè, ho sempre scritto per me, per mio uso, diciamo. Diciamo che il primo romanzo, che è uscito nel 2019, ho cominciato a lavorarci nel 2011-2013, come l'idea generale, capisci? Poi, trovando tempo per scriverlo, dopodiché, insomma, le cose sono procedute un po' più in fretta. Comunque, se c'è un consiglio che posso dare, ma così, umilissimamente, proprio quello di, per chi vuole scrivere un romanzo, per chi vuole scrivere la storia di casa sua, ecco, la storia della sua famiglia, magari, è quello di mettersi nell'ottica di progettare, di fare un bel lavoro di progettazione. Conosco persone, scrittori che lo fanno anche di mestiere, che dicono di scrivere di getto. Boh, io faccio fatica perché in questo senso posso scrivere di getto, ma quello che poi ne esce non è più organico, non è più armonioso. Quindi cerco di prevedere in anticipo lo snodo delle varie scene, capisci? In modo da poter poi dare una forma al tutto. È sempre una questione di limiti, di misura, di dimensioni. Per cui non ti puoi avventurare così a caso, altrimenti la sorpresa spiacevole che ti attende è quella di scrivere magari 100 pagine e poi di non sapere assolutamente cosa fartene, perché non c'entra niente con l'altro, con quello che hai in mente di scrivere, perché una parte è cresciuta enormemente magari. Per cui progettare il tutto prima aiuta sicuramente. E ci sono una serie di corsi, una serie di manuali, anche di esperienze, di video che oggi come oggi aiutano a chiarirsi un po' le idee, fatti con umiltà, con grande senso di realismo, senza pensare di diventare il prossimo scrittore di bestseller, insomma. Quindi, insomma, questa cosa qui credo sia utile un po' per tutti. Scrivere, tra l'altro, aiuta a riflettere in generale. È una pratica che, almeno per me, è così. Quando rifletto, tendo a scrivere, no? Scrivi giù i tuoi appunti
De
e in quel
de detto tra
modo.
me e te, poi se uno diventa anche scrittore di bestseller, poi ci vuole la gente. Ci vuole la gente che filtra tutto per capirsi.
L'agente letterario, dici, l'agente che...
L'agente letterario, sì. Provate a intervistare uno scrittore di grido che ti risponde subito l'agente e ti dice che ha tutta l'agenda piena.
È così. Sì, perché dopo diventa un lavoro, una cosa... Guarda, ora non voglio farle il nome perché non sarebbe corretto, però c'è una persona che conosco abbastanza bene, che faceva tutt'altro lavoro fino a 13 anni fa, mi pare. Poi è cominciato a fare anche lo scrittore e poi è stato così bravo che la scrittura è diventata il suo lavoro, capisci? Quindi è scrittore professionista a tutti gli effetti. Però ti dico la verità, sentirlo parlare, poi sono stato a una sua presentazione, ma ecco, non lo so se mi piacerebbe, ti dico la verità, perché quando apri la partita IVA come scrittore, no? Che non so neanche se c'è un codice Ateco, non credo, ma...
Non saprei.
Quindi apri la tua partita IVA e a quel punto lì devi fatturare, per cui la passione diventa lavoro e tutto cambia. Infatti mi diceva lui, ha cominciato a scrivere libri per ragazzi, perché poi insomma è una cosa che in realtà mi è sempre piaciuta, anche se non l'avevo mai fatto. Poi c'è richiesta, capisci? Cioè comincia a farti domande così un po' innaturali se vuoi. Poi ci mancherebbe, ognuno fa della sua vita ciò che crede. Però non sono così sicuro che mi piacerebbe entrare in quel gioco lì. Mi piacerebbe ovviamente scrivere un libro che fa il botto, no? Quindi
Sì,
c'è cioè, il mio approccio, cioè, vendi 1 milione di copie, tu, vabbè. Quindi il mio approccio a letteratura e professionismo, così è un po' l'immagine del colpo in banca, ti va bene, arraffa il mollo e scappa. Poi c'è anche chi riesce invece a fare di lavoro il narratore. Io ho sempre ammirato, fin da quando avevo 15 anni, chi riesce a scrivere gialli. Chiama, mi ha sempre affascinato perché io non ci riesco, non ci riesco a costruire un meccanismo da presentare poi invertito in modo che tu ti addentri in questo labirinto senza capirci nulla, finché alla fine ecco che il nome dell'assassino, la scena rivelatrice finale, non ti illumina a ritroso tutto e tutto trova una sua collocazione. È un piccolo miracolo. Ecco, i miei romanzi invece non sono così, non sono libri dove c'è il nome dell'assassino. E infatti, anche l'ultima, cos'ero, sabato scorso a Barberino, e, sì, io stavo cominciando nella presentazione a raccontare il libro, perché io faccio così. E una signora mi ha detto, insomma, non era molto d'accordo, perché le rovinavo il piacere della lettura. Certamente ha ragione, però ecco, penso che una storia non si consumi se la racconti. A meno che non sia un giallo, dove se sai il nome dell'assassino, beh, a quel punto lì è tutto finito. E invece i romanzi che io amo sono quelli che durano, perché li rileggi. Magari è un libro lì fermo, che ogni tanto torni a rileggere. Dopo 5 anni ti viene voglia di leggere quella particolare pagina che ti ricordi ancora. Ecco, quelli sono i libri che poi ti restano dentro. Li puoi rileggere, non si consumano, la storia la puoi raccontare all'infinito. Cioè, un po' come, non so, tutti conosciamo Biancaneve e Sette Nani, no? Cappuccetto Rosso, sappiamo tutti che storie sono, come vanno a finire, però ce le riguardiamo sempre. Mia moglie guarda, non so, cos'è che, il film che ama di più, Pretty Woman, l'avrà visto 60 volte, credo. Sa già come va a finire,
Eh
però
sì.
tutte le volte se lo riguarda con gioia, con la stessa emozione. E la mia ambizione è quella di riuscire a fare un libro dove una persona si riconosce. Magari sono libri, se vuoi, sì, che selezionano il proprio pubblico, diciamo. Quindi, se trovi che un mio libro fa per te, mi piace pensare che tu lo possa tenere, perché ogni volta che lo riapri, trovi una fetta di te, trovi che parla del tuo mondo. E quindi, ogni volta che apri quelle pagine, sei di nuovo lì. È come una magia che ti trasporta altrove. Questa è un po' l'ambizione, sì.
Senti, e poi è arrivato, come tu hai detto, fino alla pubblicazione del primo romanzo, che è stato un parto lungo e difficile, come hai detto.
Sì, il primo romanzo sì, perché è nato, ma è proprio la storia che è un po' aggrovigliata, nel senso che tutto è nato da un'esperienza personale che ho vissuto nel 2006, penso.
E cioè,
Quindi,
ci vuoi raccontare anche la storia personale oppure...
sì, no, no, non ho niente di scabroso. Nel 2006 succede che faccio una scoperta straordinaria. Tra l'altro nel bagno di casa mia, cioè neanche in un posto, ero nel bagno esattamente della casa dei miei genitori. in bagno e cerco qualcosa da leggere, ma non c'era nulla di che, giornali di cucina, e poi c'era anche la scienza in cucina e l'arte del mangiar bene dell'Artusi, il classico della cucina italiana. E così cominciai a sfogliarlo distrattamente, dato che insomma, non c'era nient'altro da leggere. Non c'erano ancora i cellulari, insomma, non c'era granché, o non ce l'avevo io, adesso non mi ricordo più, ma insomma. E
No,
succede che
no, no,
incontro.
forse c'erano ancora i cellulari che facevano quasi strettamente i cellulari ancora,
Cioè,
forse.
facevano il loro lavoro di
Sì,
telefonare e basta, ok,
poco
come
più,
può essere?
ecco.
2006, sì, ci sta.
Massimo
Sembra un
Massimo
secolo fa, eh.
facevano le foto nel 2006, ecco.
Ma sì, forse sì, forse sì. Io il primo l'ho avuto, mi pare, nel 2003, il primo cellulare, sì. I primissimi li ho visti a Firenze negli anni 90, dove mi sembrava chissà cosa. E ora che ci penso, il mio babbo mise il telefono in casa nel 78.
Ecco.
E nel 78 c'è insomma, un operaio che sta in campagna che mette sul telefono, sembrava una cosa esagerata. Mi ricordo, perché mio babbo insomma, me li ha detti poi dopo, che qualcuno diceva: ma cioè, perché il telefono, a cosa serve? In effetti, insomma, non ce l'aveva quasi nessuno, no? Ce l'aveva il comune, ce l'avevano le forze di pubblica sicurezza. Il telefono, e pensare che era il 78, dopodiché sono passati pochi anni e tutti abbiamo il telefono in tasca, vedi come cambiano le
Se, se,
cose. All'epoca sì, il telefono
senti,
serviva solo per fare le telefonate.
io sono curioso, visto che ho il computer qui davanti che mi aiuta così tanto, sono andato a vedere quali telefoni c'erano nel 2006, per capirsi, quali cellulari, e praticamente facevano praticamente il loro lavoro, cioè magari potevano mandare gli SMS, poco più, e magari fare qualche foto, perché c'era già, vedo, dei cellulari. Non so di che marca siano, però c'avevano la videocamera dietro e quindi.
Invece adesso il telefono mi succede questo, che lo apro per guardare una cosetta e ci perdi un'ora, un secondo, cioè
Sì.
scorri delle foto, è terribile questa cosa. Cioè,
Vero?
ma sì, perché l'ho scritto anche in uno dei miei romanzi, questa sensazione strana, per cui sei lì e dopo un'ora dici: ma cosa ho guardato finora? Cioè, ho guardato dei video tipo 10 modi curiosi per cuocere un uovo, cioè, ma voglio dire, eppure sei lì che guardi, oppure i video dove c'è quello che taglia una vite, ci inventa un parasole, c'è delle cose che, boh, o incidenti d'auto russi, ma
Sì,
onestamente, ma perché?
ci sono queste cose, cioè ti svia
Sì.
in maniera completa. No, stavo guardando, c'erano i telefoni, quelli che si chiudevano, ti ricordi quella conchiglia per capirsi?
Ah, mi ricordo, sì,
Oppure,
quei
no,
gusci,
oppure
sì.
quelli a scorrimento, che
Sì.
rispondevi, scorrevi praticamente e praticamente il telefono rispondeva. Non so se ti ricordi, erano quelli a scorrimento. Se,
C'era
se,
quella roba lì,
se,
sì.
se, sembra
Poi in
pre...
campagna prendeva pochissimo da noi, cioè era una roba ancora a quei tempi, nel 2006, cioè ieri, però
De
prendeva
de
poco,
detto tra
è
me
vero.
e te, qua nel Mugello prende poco ancora.
È vero, ma anche da noi qua su, insomma, in alcune zone fai fatica a telefonare. Eh sì,
Vero?
è così. Poi chissà, domani quando faremo un'altra intervista fra qualche annetto, chissà
Tempo,
cosa avremo tra
senti, io
le
tempo fa ero a Bologna, mi sorpresi perché c'era il
mani.
5G, ecco.
Ecco, vediamo.
E mentre da noi certe volte prende pure male il 4G, ecco.
Vabbè, siamo un po' indietro. Noi invece abbiamo la fibra, però ancora non è attiva perché sennò è troppo lusso, capito? Per
Ah,
una cosa per
sì.
volta. Sì.
Tutto molto lento, ecco.
Ma sì, lento, ma poi c'è un ritmo lento, per cui è giusto seguirlo. Altrimenti troppa innovazione tutti insieme, chissà che ci
Senti.
crediamo di essere
E
dopo.
visto che qui abbiamo sviato nel mondo dei cellulari, praticamente tu ti metti a leggere
Io sì, mi metto a leggere questo libro
questo
e
libro, Cucina
trovo
delle Artusi, per
La
capirsi.
cucina dell'Artusi, cioè quell'edizione lì si apre con una lettera che un poeta, lo Stecchetti, scrisse per incoraggiare l'Artusi dicendogli che aveva fatto un bel lavoro. E c'è una frase interessante che dice: si può vivere ciechi e sordi, ma non senza la funzionalità del gusto e del tatto. Quindi il gusto e il tatto sono i sensi più necessari alla vita, perché se l'uomo non appetisse il cibo e non provasse il desiderio di riprodursi, l'umanità sarebbe finita subito. E allora perché, si chiede lo Stecchetti, perché i due sensi più necessari alla vita sono reputati i più vili? Perché quello che soddisfa gli altri sensi, la vista e l'udito, si ritiene arte, mentre invece una buona pietanza no. Ed ecco, quelle parole mi colpirono proprio perché trovai una definizione dell'arte, così inaspettatamente. Che cos'è l'arte? Qualunque cosa sia, qualunque manifestazione sia, è qualcosa che può essere, di cui si può usufruire attraverso la vista o l'udito. Quella è arte. Pensa all'arte, cioè tu. Questa parola che cosa ti fa venire in mente? Musei, biblioteche, teatri, cinema, tutte cose che vedi oppure che ascolti o che vedi e ascolti insieme. Per gli altri sensi non c'è nulla. Ora si parla di arte culinaria, l'arte della cucina,
Sì.
però sempre mettendola tra virgolette questa parola, perché insomma, sì, uno chef è anche, ora ha raggiunto uno status sociale di assoluto prestigio, però di fatto è un tipo di arte che tende a svanire, no? Di cui non restano traccia, quindi è un'esperienza che fai. Per l'olfatto c'è ancora pochissimo, quindi non c'è un'arte olfattiva. Per il tatto, poco, ancora meno. E quindi mi colpì questa idea del tatto e ho avuto questa illuminazione nel cesso di casa dei miei. Di poter inventare qualcosa, un tipo di arte adatta al tatto. E mi sono concentrato su questa idea, la musica. Che cos'è la musica? La musica è una serie di rumori, quindi alla base della musica ci sono dei rumori.
Eh sì.
E la musica non è altro che rumore organizzato. Rumore organizzato, rumore diciamo che si succedono in una sequenza precisa, quindi basta che solo tu schiocchi le dita, se lo fai in modo disordinato è un rumore. Pesti i piedi, anche lì batti un colpo. Se cominci a farlo in modo ritmato, ecco che succede un piccolo miracolo. Succede che questa successione di rumori, questa alternanza di rumori, crea un'emozione precisa che ti porta in un altro mondo, che di fatto ti fa sognare, che ti apre canali comunicativi nuovi. E quindi sei automaticamente altrove, scatta l'arte. Allora ho pensato, per il tatto c'è qualcosa di analogo? E ho cominciato immediatamente a toccare le superfici. In effetti, coi polpastrelli, tu tocchi una superficie che può essere ruvida, può essere liscia, calda, fredda, può essere acuminata, curva, liscia. Io avevo individuato 7-8 coppie di contrari, no?
Sì.
Anche perché, se ci pensi, tutta la musica si regge su 7 note, 7 note, quindi bastano 7 note. Ma anche le lettere dell'alfabeto, cioè una ventina di segni e riesci a tutta la letteratura mondiale ci sta.
E infatti.
Il linguaggio macchina, il linguaggio binario, addirittura bastano due segni per poter
Sì.
fare tutto quello che le macchine fanno. Quindi pochi segni fondamentali e mi sono concentrato, mi sono inventato questo nuovo tipo di arte, il tattile, che ho chiamato tattilismo. E quindi per 4 giorni sono stato convinto di essere un genio dell'arte contemporanea. E quando sei convinto di essere un genio, la tua vita cambia, cioè ti senti intanto stanchissimo, perché insomma, cioè, ne hai già fatta di roba, no? Perché non so se capisci, Michelangelo, certo, bravino, Michelangelo,
Sì.
però tu hai inventato un settore, cioè un'arte nuova, cioè lui, vabbè, è uno scultore, non ha inventato la scultura. Invece io avevo inventato qualcosa di assolutamente nuovo, a cui nessuno aveva mai pensato. E questa ebbrezza è durata 4 giorni. Dopo 4 giorni scopro che qualcuno ci aveva già pensato nel 1920, Marinetti col tattilismo, che tra l'altro lo sapevo anche perché nel manuale di storia dell'arte c'è, però quando ho visto quella tavola tattile non pensavo, non l'avevo memorizzata come uno strumento su cui passare le dita, ma semplicemente come un accozzamento di materiali diversi da vedere, tutto lì. E quindi vabbè. Un'esperienza minima. Dopo qualche anno comincio a pensare che forse può essere divertente scrivere una commediola su questa esperienza di 4 giorni. E poi la cosa mi si è trasformata, è diventata invece l'esperienza che fanno quattro amici, cinque amici, che si chiedono appunto che cosa possono fare nella loro vita, quindi ragazzi che cercano una loro strada nella vita. E comincio a scrivere questo romanzo che chiamo Farcela, che a me sembrava un titolo bellissimo. Poi l'editore mi ha detto che era il più brutto che avessi mai letto in vita
Eccoci.
sua. Sì. E allora gli ho proposto delle alternative, una decina di nomi diversi, e ha scelto l'ultimo, che era La danza delle dita. proprio perché appunto il romanzo tratta di questo, chiaramente, questa esperienza trasfigurata dove ci sono un gruppo di ragazzi che si interroga su di ventenni che sono a Firenze. E quindi, sai, Firenze sei costretto a confrontarti subito con i giganti assoluti dell'arte. Quindi è un'eredità.
Assolutamente.
È un'eredità importante, ma che ti schiaccia anche. Quindi ho rielaborato un po' di ricordi dell'università, di quando una sera, dopo uno spaghetto di mezzanotte, ci trovavamo a casa di questa nostra compagna, che aveva una finestra che inquadrava perfettamente il Duomo, la cupola del Duomo. E quindi facevamo una serie di considerazioni. E allora da lì, in modo molto spontaneo, sono nate automaticamente delle scene. Quindi quando fai un romanzo è un po' così, ti vengono in mente delle scene e ci sono tante idee che poi non funzionano, semplicemente te le dimentichi. Quelle che funzionano invece sono un aggregato, continuano a crescere e attorno a quelle scene si costruisce il romanzo. Quindi questa è l'esperienza base che ho vissuto, che ho riprodotto nel romanzo. E poi da lì sono partito, insomma, ci ho messo qualche annetto, 2011-2013 ho scritto abbastanza, poi vabbè, col lavoro non riuscivo veramente a fare altro perché ero sempre impegnato, e alla fine quando sono tornato a fare il dipendente, ad essere libero per almeno 3-4 ore al giorno da dedicare alla scrittura, sono riuscito a finire il romanzo. E alla fine l'ho spedito a una serie di case editrici e questa AUG editore di Viterbo mi ha risposto e niente, sono partito con loro, quindi ho pubblicato questo romanzo e cominciato con loro. Poi ne ho fatto un secondo.
Senti, ci fermiamo un attimo perché c'è un po' di pubblicità. Sì. Voglio proporre il secondo brano che tu hai scelto, che tu hai scelto. Qual è, tra l'altro?
Allora, il secondo è una canzone di Capossela, giusto?
Sì.
Scorza di mulo. È una canzone che mi ha molto colpito questa, sì. Ne parliamo dopo?
Ne parliamo subito dopo. Sentiamo la pubblicità, sentiamo la canzone, ci ritroviamo insieme. Oltre a commentare la canzone, commentiamo anche il secondo romanzo, tra l'altro. A tra pochissimo.
A dopo.
Radio Mugello.
Per gestire i tuoi rifiuti, arriva la tariffa che premia te e l'ambiente. Utilizza il servizio Salta la Coda per richiedere a domicilio i tag adesivi da incollare sui tuoi contenitori. Adeguati entro il 31 marzo senza alcuna penalizzazione. Trovi tutte le info sul portale www.aliaserviziambientali.it.
La nuova tariffa corrispettiva è attiva nei comuni di Borgo San Lorenzo, Capraia e Limite, Castel Fiorentino, Certaldo, Empoli, Fiesole, Fucecchio, Gambassi Terme, Monsummano Terme, Montelupo Fiorentino, Scarperie San Piero, Vinci.
L'autocarrozzeria Giovannini, in località Le Fornaci, a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Jaguar, Land Rover, Volkswagen, Skoda e Seat. Ricarica aria condizionata e sanificazione filtri. Noleggi auto anche per lunghi periodi. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 59 051.
334 79 88 000.
Caricare legna sul mulo, per bestemmiare l'asino e la paglia, per scappare zoccoli e cavallo, il mulo bestemmiato ha il pelo più lucido, bastone gli rinfresca la schiena, il mulo malavaso raddrizza la casa, legna sulla barda, scorza di mulo, avanza nella notte nera di ladri di bosco sulla costa monte, cuciono la terra con l'ago dello zoccolo, scuro e la notte alla paglia deve tornare il mulo.
Bellissima questa canzone, ce la commenta Walter, visto che tu l'hai proposta ed è giusto che tu la commenti perché tu l'hai scelta praticamente.
Sì, l'ho scelta perché mi ha affascinato fin dalla prima volta che l'ho sentita per caso per radio, quando giravo appunto col furgone, perché io vendevo birra, producevo birra, e questo pezzo mi colpì proprio perché mi aprì davanti un orizzonte, sembra di essere nel West. C'è questa epica contadina che senti, ha proprio il ritmo di un'epopea lenta dove c'è una miseria vera, no? Mi sento molto prossima allo stato in cui siamo in realtà, quindi niente di finto, e c'è un mondo fatto di proverbi, se ci fai caso sono una serie di proverbi legati fra loro, che diventano, anzi che rivelano di essere significativi, di essere ricchi, quindi non so, l'asino si sferra quando muore, l'ultima frase,
sì,
è vero?
Sì.
È quello che succede anche a noi, no? Noi siamo sempre sul pezzo, saremo sferrati solo alla fine, quando non servirà più il nostro lavoro, quello. Oppure c'è un altro bel proverbio che è: due fili intrecciati tengono più di uno. Quindi
è vero.
È una frasetta che ti arriva, insomma. Questo, e quindi mi piaceva proporlo. Ma poi mi ha messo in imbarazzo perché tre canzoni alla fine... cioè ce ne sarebbero tante da scegliere. Avrei proposto in alternativa La Costruzione, che è un brano classico che Iannacci ha rivisto e riproposto, e anche quello è un pezzo notevolissimo, legato alla letteratura, se vuoi, perché le parole cambiano di posto, è lo stesso testo riproposto tre volte e le parole cambiano sempre di posto e ogni volta funzionano, aggiungono qualcosa, e raccontano di un operaio che sale sull'impalcatura, un muratore, e poi cade, inciampa nel cielo e muore contromano, disturbando il traffico. Cioè, credo che sia la cosa più importante, no? Morire contromano disturbando il traffico è meraviglioso.
Eh sì, è vero.
E quindi Sì, quindi vabbè, al prossimo giro, dai, al prossimo giro cambiamo musiche, andiamo avanti.
Senti, dico la verità, io non ascolto tanta di musica e tante volte penso, devo mettere quel brano, poi dopo me ne scordo, e... però c'è un programmino che certe volte me lo ricorda, è un'app che si trova, che tante volte dico, non è tanto per ricordarmi come si chiama quella canzone, ma per ricordarmi la canzone che devo programmare. Perché tante volte me ne scordo, perché ne ascolto molte, ne ascolto tanta di musica, e anche se molte volte mi rifugio nella 6 ore che ho in una chiavetta, per capirsi, perché certe volte mi va di andare così, ecco, di rintanarmi un po' nella musica che conosco già, ecco, come tu dici, quante volte ci si rimerge nel solito libro. E vale un po' anche per me di rimergermi anche nella solita musica, per capirsi.
Sì, 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 certo.
Capito?
Sì, sì, chiarissimo. Sì. Un po' come... Sì.
Vero?
No, no, è così, esattamente. Ci sono musiche che poi ti rappresentano più di altre. Per esempio, c'è un pezzo classico, classicissimo, è Chopin, opera 9.2, uno dei notturni.
Sì, sì.
E ti dico, nella sua semplicità, ecco, è un brano che mi rappresenta, cioè rappresenta tutta la parabola della mia vita, secondo me, proprio per come si presenta, cioè parte con un movimento che poi conosce tanti angoli, tanti spigoli, tante zone d'ombra, per rifiorire di nuovo come se prendesse coraggio e per andare verso il proprio destino. Ogni volta che l'ascolto mi ci ritrovo, è come se rispondessi a qualcosa di mio, è più fotografico, cioè mi ritrae meglio di una fotografia, di un'immagine, quel brano.
Senti, e tornando al discorso dei libri, nel 2019 praticamente hai pubblicato il tuo primo libro e poi hai iniziato, cioè l'anno dopo ne hai pubblicato un secondo, cioè
sì,
non,
sì, sì.
Non, non ti sei, cioè, più fermato, per capirsi.
No, ma infatti io quando ho deciso anche di cambiare lavoro è perché ero consapevole del fatto di avere una decina di romanzi a cui dovevo lavorare, insomma, ce li ho pronti, quindi alcuni sono in stato piuttosto avanzato, altri sono a livello di progetto, e in altri invece c'è un romanzo che vorrei scrivere un sacco, ma non ci vuole troppo lavoro, ci vuole troppo studio dietro, ce la farò, ma ci vorrà tempo. E ti dico, subito dopo La danza delle vita ho pubblicato un secondo romanzo e sto lavorando anche a altri due romanzi insieme, insomma, si vede che vado a due per due, non so perché.
Sì, sì.
Il secondo romanzo si chiama Schiaffeggiando mi rido.
Ma questo è il primo titolo oppure te l'hanno già cassato anche questo?
No, no, questo qua è, l'hanno preso, cioè non era emendabile, praticamente l'hanno preso così, Schiaffeggiando mi rido, ok, va bene. Il titolo è nato, pensa, sui banchi di scuola, quando ancora non avevi idea di cosa ci avrei scritto dopo. In pratica mi è venuto in mente questo titolo che ho annotato forse su un'antologia di letteratura o qualcosa del genere, e perché così mi è venuto in mente questo titolo, ho detto un giorno ci farò un romanzo, e non sapendo ancora che cosa farci,
sì.
Nel 2016 mi è venuta l'idea di questo romanzo, Schiaffeggiandomi rido, perché cosa succede? Lì a scuola stavamo leggendo che cos'era? Totò Merumei, sai, un pezzo classico, insomma,
sì, sì, sì.
Poesia che deriva da una commedia greca, il titolo Autontimo Rumanos, il punitore di se stesso, e mi colpì, quindi mi distrassi immediatamente dall'argomento e andai a pensare come mai uno si punisce da solo, e pensai che poteva succedere in quei casi in cui ti punisci perché hai fatto qualcosa che non avresti dovuto fare, però sei felice di averla fatta, significato che poi mi è diventato chiaro sui 50 anni, diciamo così. E quindi mi è venuto spontaneo legare questo titolo a questa storia che mi è venuta in mente e che in parte ho anche vissuto, ci sono anche qui, diciamo così, reperti autobiografici. Mentre nei prossimi romanzi che ho in mente, finalmente ci sono storie pure, vere, cioè non parlo sempre solo di me. Ecco.
Sì, sì.
Diciamo che, oppure possiamo dire che in tutti i romanzi alla fine c'è qualcosa di te, bene o male, anche se non te l'aspetti. Questa storia la sento molto mia proprio perché parlo di un libraio di mezza età che conosce una crisi, la classica crisi di mezza età. alla moglie che entra in menopausa, quindi anche lei fronteggia questo nuovo cambiamento, e proprio in quel momento lì viene tentato, conosce una tentazione. In pratica è la storia di una tentazione, non di un tradimento, ma di una tentazione. E quindi c'è una ragazza che per studi all'università, insomma, e quindi si trova a fare uno stage da lui. Lui fa libraio, niente di che, però. E quindi attorno a questa esperienza ho poi strutturato tutto il romanzo. L'ho pensato come una cosa, una commedia brillante, se vuoi, però con dei livelli di lettura diversi, avendo un po' la pazienza di cercare di andare più in profondità. Quindi c'è tutta una discussione, una riflessione sulla società in generale, anche perché questo è scritto in prima persona, mentre il mio primo romanzo era in terza persona, no? Quindi è quasi il diario del libraio Antonio Sottili che racconta cosa gli sta succedendo, sempre cercando di farlo con grande ironia, con grande leggerezza, insomma. E poi c'è anche un livello più profondo dove si parla di questo mistero del sesso, della passione, quindi che senso può avere, che senso ha. In alcune pagine quasi implora di poter essere esentato da questo obbligo, no? Siamo schiavi di queste passioni. E quindi c'è una serie di riflessioni che credo interessanti, perlomeno, fino ad arrivare al rifiuto di essere schiavi di questi meccanismi naturali che sono inevitabili. E alla fine, appunto, schiaffeggiando mi rido perché lascio intendere che poi il tradimento è probabile che poi avvenga, anche se la parola tradimento non mi piace. Nel libro infatti do conto di questo accordo che fra i due coniugi c'è, cioè il tradimento è tradimento quando si parla di una storia che viene tenuta debitamente nascosta, ed è già tradimento anche solo quando, per esempio, non dici all'altra persona che dici una bugia, insomma, dici che devi assentarti per lavoro, mentre invece sei altrove con un'altra persona. E quindi è tradimento anche se non è successo niente. Mentre così una sera avere una qualcosa che si conclude in un'avventura di una sera e basta, non è tradimento. Quindi c'è una. Un'espressione.
Della serie non desiderare la donna d'altri.
Sì, bene male così. E alla fine c'è anche una terza figura, che è una signora. Una signora, quindi in età avanzata, ed è una nobildonna, una donna. Perché Firenze è fatta a cerchi concentrici, no? C'è la Firenze in cui mi riconosco, perché ci sono i miei cugini, i miei nipoti, ci sono persone come me. Poi c'è anche al centro una classe di persone che sono lì da secoli, perché è veramente sorprendente vedere che le stesse famiglie che dominavano nel Rinascimento sono ancora oggi le più abbienti di Firenze. E allora ho immaginato una persona appartenente a questa classe sociale che si sente anche di dover incarnare questo ideale di bellezza intramontabile, quindi una donna di grande classe anche. E alla fine il nostro libraio è irretito anche da lei, quindi alla fine è tutto una giostra che si muove attorno alla donna, la rappresentazione ideale e idealizzata della donna. E quindi penso di esserla cavata via in questo libro, anche se ho riletto qualche scena, no? Avevo parlato con te di scene anche piuttosto passionali. Sì, pensavo di essere stato più bravo in realtà, poi rileggendole. Sono scene non facili da descrivere.
Sì, perché tu dicevi, hai raccontato anche delle scene di sesso e praticamente come si raccontano le scene di sesso, per capirsi, cioè non si può raccontare come tu hai scritto, come quando si raccontano al bar, sono un pochino più complesse, ecco.
No, infatti la difficoltà è questa, perché dunque il discorso è questo qua, il sesso, che è una delle esperienze più coinvolgenti, più profonde che possiamo fare, nei romanzi è poco rappresentato in realtà, ma partiamo anche dal più classico dei classici, il Decamerone. Il Decamerone, vabbè, a parte che il discorso è difficile perché il racconto era già diverso come statuto, nel senso che non c'erano le idee dei personaggi, no? Era come dettato favolistico, cioè non c'era l'approfondimento psicologico. si dice magari, ecco, c'era un signore che viveva in questa tal città, insomma, e tutto era lasciato a questo livello di indefinitezza, diciamo così. E anche il rapporto sessuale veniva risolto con grande eleganza, ma nel giro di una frase. E da lì in poi non abbiamo avuto grandi praticamente evoluzioni. Perché? Perché l'argomento scabroso per definizione viene lasciato in disparte, quindi è un argomento di cui lo scrittore non si occupa, ci si allude a quello che può succedere, si allude a certe scene, ma ci si ferma davanti nella soglia proprio della camera da letto. E provando e riprovando a fare una scena perlomeno, cercando di rappresentare questo atto primario, no? Che è un atto sacro in definitiva, perché è l'atto da cui poi scaturisce la nostra stessa presenza nel mondo. Quindi mi ha sempre sorpreso vedere quante poche rappresentazioni ci fossero nella letteratura. E provando e riprovando mi sono reso conto che è di per sé un atto meccanico, no? Che è difficile da rappresentare, cioè, e poi sono talmente tante ci sono voglio dire, sono talmente tante poi i problemi che nascono dalla rappresentazione che ti scoraggiano decisamente, cioè non c'è neanche un vocabolario farlo. Cioè che parole non puoi usare, le parolacce, no? Non puoi usare le parolacce che si usano normalmente nelle conversazioni, non puoi usare i termini scientifici che sarebbero ridicoli, cioè, quindi partiamo da un mondo che non è rappresentabile perché non hai le parole per farlo. E i romanzi che si definiscono, che ambiscono a essere erotici, che non è il mio caso ovviamente, non lo so, io li trovo ridicoli, veramente non trovo, anche quelli più decantati, quelli che anche amici e amiche hanno letto con piacere, però onestamente io vado a leggermi e non trovo una scrittura in cui mi rispecchio.
Senti,
quindi alla fine me la sono cavata facendo sì, vivendola in modo personale dal punto di vista del libraio che vive questa esperienza in presa diretta, ma vivendola come un sogno, come una seduta di ballo, cioè ho cercato altre forme di rappresentazione qui con le, insomma, una cosa un po' complicata. E poi ho puntato tutto sul ritmo preciso, con una cadenza che insomma è piuttosto chiara, direi. Spero di aver fatto un lavoro dignitoso, insomma, perché non è stato un esperimento veramente, anche per me.
C'è una frase bellissima in questa tua intervista, cioè bellissima, però che è quasi teorica, ecco. Potevi fare un'altra allusione, perché ora ti dico questo: se il libro è ben scritto, il lettore non deve neanche accorgersi della mano dell'autore, se non quando è finito, come guidare su una strada pulita e ben asfaltata. Detto tra me e te, però non ci sente nessuno, cioè di strade ben asfaltate è dura trovarne, bisogna andare in Danimarca per capirsi.
È una teoria, infatti, come hai detto giustamente, è una frase teorica perché mancano i presupposti, no?
Capito? Perché ben asfaltata, cioè, vai al giorno dopo e quindi ci passi il giorno dopo, perché dopo 3 giorni praticamente cominciano a fare le buche, a mettere la fibra, a mettere l'acqua, a mettere il gas, cioè praticamente la distruggono nuovamente.
Sì, è vero, perché quando è ben, avevo scritto proprio così, ben asfaltata, non mi ricordavo neanche, vedi, ben asfaltata. La superficie così pulita evidentemente respinge, nera, forse mette paura, non lo so, quindi abbiamo bisogno subito di romperla.
Vero.
Infatti insomma mi sembra incredibile, spesso qui a Marradi subiamo il problema dovuto al fatto che in particolare a Fognano, una frazione che attraversiamo per andare verso Faenza,
sì.
Regolarmente ogni anno ci sono dei lavori in corso nel centro. E veramente ormai siamo arrivati a una situazione oltre il grottesco, cioè mettiamoci una zip, non so, mettiamoci un coperchio, non è possibile che ogni volta si debba bucare la strada, anche perché come sai, insomma, non ci sono alternative, la valle è quella,
sì.
C'è una sola strada e se me la chiudi è finita lì, quindi le alternative sono lunghe, tortuose, che prevedono l'attraversamento di monti e vallate,
non lo so, oppure un elicottero, ecco.
sì, facciamoci una catapulta, non lo so, oppure c'è un convento di suore, magari rubiamogli un pezzo di giardino, ecco, non lo so. O facciamo una galleria, qualcosa, inventiamoci, però perché non si può tutte le volte. E succede sempre così, finisce l'asfalto e regolarmente devi bucarlo perché c'è quell'utente che alla fine, oppure c'è una rottura, oppure c'è un nuovo servizio, ma non lo so, siamo destinati a questo, mi sa.
Sì, mentre se uno va, faccio un esempio, io sono amante della montagna, quindi sono amante dell'Alto Adige, degli altoatesini anche, e tutti gli anni c'è una strada nuova, c'è una galleria, cioè sono molto inventivi praticamente, sono molto pratici, e quindi nel giro di 1 o 2 anni praticamente ti fanno una galleria dal niente. E la strada è perfetta, è sempre perfetta, non riesco a capire, eppure lassù nevica, ora un periodo non nevica neppure lassù, nevica più in basso, nevica sui nostri Appennini e da loro no, per capirsi, però è sempre perfetta, l'asfalto è sempre perfetto, non riesco a capire,
non lo so.
Però mi dicono, mi tirano sempre le orecchie quando glielo dico, e mi dicono sì, però loro sono una regione a statuto speciale, e io dico sì, però anche la Sicilia è a statuto speciale, però mi sembra...
Non lo so, deve essere qualcosa... A me è successo...
Non per essere razzisti, però la Sicilia praticamente versa in cattive condizioni e loro praticamente sono un gioiellino, per capirsi, e quindi...
Non lo so, deve essere un problema culturale, un problema, forse è un atteggiamento, il disordine è più pratico, forse.
Vero?
Ci piace di più, è più ricco, è più gioioso, sì, è così, deve essere così per forza, perché è noioso in definitiva, una strada pulita, tenuta bene...
Senti.
Io ricordo di aver provato quella sensazione in Austria, quando andai a vedere l'eclissi di sole, cos'era, 99, sì, e sì. Mi ricordo veramente l'impressione che mi ha fatto vedere questi posti perfetti, tenuti benissimo, addirittura le case dei contadini dove non c'è neanche il solito classico casino che c'è dappertutto qua attorno, no? Sia in Romagna che in Toscana siamo uguali da quel punto di vista, cioè la casa del contadino, c'è una bella casa che potrebbe essere anche una villa padronale trasformabile in agriturismo, e poi di fianco c'è una baracca di lamiere, sì, che sì, sembra sì, di essere a San Paolo, non lo so, proprio nelle peggiori.
Senti, io ho visto quest'ordine quando praticamente ho preso il mio cane e sono andato a prenderlo in una fattoria, perché lui viene da una famiglia di pastori di pecore, e lì ce n'hanno circa 1500 di pecore, di razza bergamasca, quindi sono anche abbastanza grandi, sembrano quasi dei pony, per capirsi, e arrivai in questa fattoria praticamente, in questa fattoria dove c'era tutto al proprio posto, per capirsi. Era una cosa perfetta, cioè c'avevano una stalla che sembrava quasi una sala operatoria, per capirsi, da quanto era pulita, perfetta, tutto in ordine. Ci rimane male, esatto,
infatti,
ecco.
Ci rimane male, vero? Cioè, secondo me c'è proprio, non so, il casino probabilmente c'è, ma è, non lo so, è stivato dentro, c'è una casettina dove mettono tutto lì dentro, la roba strana che non sai come accoppiare, dove nascondere.
Sì, ma era tutto.
Il risultato alla fine è quello, cioè non c'è niente che penda.
Poi c'era tutti questi cuccioli tutti perfettamente puliti, proprio praticamente.
Pure.
Certo. Sì, erano, era tutto perfetto lì. Ecco, tutto perfetto.
Non lo so, non è il nostro mondo, evidentemente.
No, non è il nostro mondo. Senti,
come
tu dicevi, un'ora è già passata, ecco, siamo già più di un'ora. Però voglio farti l'ultima domanda sui tuoi nuovi progetti. Visto che tu mi hai indirizzato un tuo nuovo progetto, te lo voglio chiedere. È un progetto praticamente indirizzato a un problema che c'è stato sul territorio maradese non tanto tempo fa. Se tu ce lo racconti, e tu ci racconti,
esatto,
anche come vuoi, cioè non tanto come vuoi strutturare, ma di che romanzo si tratta, ecco, tutto lì.
Dunque, considera, io a dicembre dello scorso anno stavo scrivendo il mio terzo romanzo e ho dovuto interromperlo perché è successo quello che accennavi. È successo che la fabbrica dei marroni, come la chiamiamo noi, l'ortofrutticolo del Mugello, durante le ferie di Natale è stata chiusa, o perlomeno è arrivato l'annuncio della prossima chiusura. Il 31 gennaio l'azienda doveva chiudere, e questo significava per noi un disastro, ma anche dal punto di vista intanto materiale per chi ci lavora e per tutta l'economia che gira attorno a quella fabbrica. ci sono i castagnicoltori, quelli che coltivano le castagne e le vendono alla fabbrica. Ci sono gli operai e le operaie, soprattutto un'azienda di donne, sì, le operaie, molte. Poi c'è tutta l'economia locale, cioè la parrucchiera, mi ricordo che disse, io lo vedo quando le donne cominciano a fare la stagione alla fabbrica, lo vedo perché vengono qui a farsi il colore ai capelli, per esempio. Cioè c'è tutto un piccolo mondo che non poteva finire perché qualcuno a Milano aveva deciso che basta. Quella lavorazione si poteva accorpare a Bergamo e quindi togliere di fatto una fabbrica che la comunità montana del Mugello aveva messo in piedi nell'84, quindi con anche risorse pubbliche, gestita poi ovviamente da privati, ma era un mondo che veniva a finire e per noi sarebbe stato un colpo durissimo, proprio perché il marrone è una parte rilevante dell'identità di Marradi. Per cui è stato veramente un momento in cui tutto il paese è stato chiamato a reagire. Sindaco in testa, che ha chiamato tutti a raccolta, non lasciamo sole le operaie nella loro lotta, e quindi è stato istituito questo presidio. Nessuno di noi sapeva cosa fosse, cioè non siamo scioperanti professionisti, diciamo così, non siamo rivoltosi, no? Soprattutto chi lavora lì, sono persone che ci sono posti il problema di quanto fosse addirittura lecito quello che stavano facendo, stavano difendendo il loro posto di lavoro. E quindi è stato installato questo presidio, che in pratica consiste in una tenda, quelle che ti installano quando c'è un terremoto, perché in effetti è un terremoto quello che era successo, quello che stava per succedere.
Sì, sì, sì.
E quindi siamo andati avanti col presidio per un paio di mesi. Ci è successo la stessa cosa che è capitata agli amici, ai fratelli della GKN, a cui faccio tanti auguri, perché loro sono ancora in lotta.
Sì, stanno ancora lottando perché...
stanno ancora lottando, sì. Poi la cosa è molto complicata.
Il bandolo della matassa ancora non l'hanno... non sono riuscito a trovarlo.
Purtroppo no,
ecco.
Purtroppo no, perché, non lo so, si sta veramente complicando, aggrovigliando. Loro hanno cominciato un movimento, in realtà, di cui c'era bisogno, che anche culturale, e attorno a cui si stanno aggregando in tanti, per cui stanno già abbracciando problematiche che vanno anche al di là della stessa fabbrica, e questo però complica la vertenza sicuramente. Sono lì da 2 anni, quindi insomma comincia a essere tanto. Noi abbiamo avuto la fortuna di risolvere tutto in un paio di mesi, e ti dico, paradossalmente è stato questo il fatto scatenante: la proprietà di questa società che aveva acquistato l'ortofrutticolo del Mugello, che era di Bergamo, era a sua volta posseduta da un fondo finanziario internazionale capitanato da un italiano con sede fra New York, Londra, e quindi un ente sensibile agli scostamenti di borsa, diciamo così, quindi a quello che l'opinione pubblica riteneva. Per cui la fortuna è stata quella: il paesino di montagna con 80 donne lasciate abbandonate a se stesse, è stata un'immagine molto forte che ha convinto l'azienda a tornare sui propri passi. Quindi l'azienda è tuttora aperta e per noi è stata un'esperienza incredibile, perché abbiamo ritrovato l'orgoglio di vivere qui in questo paese, il senso di vivere qui, ma anche a livello umano è stata un'esperienza unica, proprio perché ci siamo trovati fianco a fianco con persone che magari prima per te non significavano niente. Io ho parlato con donne, con persone con cui non avevo mai scambiato una parola in vita mia, probabilmente.
Sì, sì, sì.
E questa esperienza ci ha veramente affratellato, per cui volevo raccontarla proprio per quello che ha significato per noi, fare una specie di diario. E allora ho cominciato a fare uno studio, quello che ti ho mandato, e sono un po' di pagine in cui rifletto su come costruirlo questo romanzo, che sarà un romanzo, perché ovviamente non sono un cronista, non posso neanche pretendere di avere l'obiettività di qualcuno che dall'esterno racconta qualcosa che è successo.
Sì, sì.
Quindi sarà un romanzo, però sarà un romanzo a invenzione limitata, ed è un romanzo corale, c'è bisogno di tutti, anche dell'approvazione di tutti. Pensa, il primo romanzo che ho scritto, avevo inventato un bar, Calypso, a Firenze, il bar Calypso. Mi chiama l'editor, mi dice, guarda che il bar Calypso ho controllato su Google, cosa banale che non avevo pensato di fare, e visto che c'è a Firenze, il bar Calypso esiste, ce n'è uno solo per l'appunto, sai, non è bar sport.
Sì, sì.
Dice, ma tu volevi parlare proprio di quello? Dico, no, veramente no, un bar che mi sono inventato. Dico, ah, però magari, chissà, gli farà piacere sapere che c'è in un romanzo un bar Calypso. Vabbè, per fartela breve, ho cambiato il nome del bar, perché avevi l'autorizzazione a citarlo, ecco. Oppure era meglio... sì. Quindi questo romanzo che si presenta complicato perché c'è bisogno dell'approvazione di 100-120 persone che siano d'accordo a essere rappresentate come rappresenterò nel romanzo. Quindi qui ho tutto il paese che mi dice, quando è che esce questo romanzo?
Eccoci.
E io dico, beh, vabbè, ci sto lavorando, insomma, adesso pian piano, un po' per volta, perché è decisamente complicato. Ma sai, le sfide mi piacciono, quindi lo farò, senz'altro. Che poi sia un capolavoro o una cosa dignitosa, questo lo vedremo. Però il romanzo, ormai mi sono messo in questa avventura ed va fatta, anche perché scriverlo come mente io è un... non credo che altri possano farlo, perché sai, un conto è viverlo direttamente da marradese e un altro invece raccontarlo da fuori.
È vero, è vero.
Quindi sento proprio il dovere di farlo.
Senti, è passato praticamente un'ora e più di un'ora è volata, per capirsi.
Perché? Senti.
È passato già un'ora e 13 e tu dicevi praticamente che non sapevi se arrivavi all'ora e quindi sei...
Sì, no, io ho detto, ma quando abbiamo fatto 10 minuti, basta. Invece, ma perché siamo messi a parlare di tutto, del mondo, così? E per cui è molto bello questa... chiacchierata.
E infatti, queste sono le nostre chiacchierate radiofoniche del venerdì sera a cui tengo così tanto, e poi tra l'altro queste chiacchierate radiofoniche le potete ascoltare da domani praticamente anche sul nostro sito, praticamente ci sono le interviste che potete ascoltare anche un po' per volta tranquillamente, perché potete fare un pezzettino, poi magari riprendere da dove avete lasciato e fare un altro pezzetto, cioè non c'è alcun problema, perché il podcast è fatto così, ecco, si può ascoltare quando si vuole e come si vuole, anche praticamente da quasi al termine fino all'inizio, cioè non all'incontrario, bensì si può appunto ascoltare ciò che vogliamo, per capirsi. Senti, innanzitutto ti ringrazio di tutta questa bella chiacchierata.
Grazie a te Marco, grazie anche a tutti gli ascoltatori per la pazienza, insomma, grazie.
Senti, io spero che possano comprare i tuoi libri, perché i tuoi libri tra l'altro si trovano, se non ci sono si ordinano. Io ho visto, tra l'altro, oltre che in libreria si trovano anche online, quindi si possano...
Sì, si trovano anche online, sì, esatto.
Vero, se non mi sbaglio, come tu hai detto ci sono due libri già pronti, La danza delle dita e Schiaffeggiando mi rido, quindi un'occasione da non perdere per leggere anche autori locali, non solamente autori di grido, per capirsi. Io di sicuro leggerò entrambi i romanzi e sarò felice di leggerli, però devo metterli in coda, perché con tutti gli autori che ho praticamente ho 4-5 libri in coda e purtroppo
ma è così,
capito?
Succede anche a me, cioè io ho... Sì, anche io forse 4-5 libri a metà, no? Perché poi il libro lo intercetti quando lo trovi, sai, sì, che lo leggerai, e poi lo tieni lì, poi prima o poi arriverà il momento, insomma.
Per vero?
Cui, sì, per cui con calma, quando arriva il momento che il libro ti chiama in qualche modo, allora è quello il momento giusto.
Senti, ti ringrazio davvero, però come dico a tutti gli ospiti, praticamente non è mai un one shot, quindi quando ci sono novità sul tuo prossimo romanzo mi mandi un messaggino e ti riospito più che volentieri, che sia il romanzo, per capirsi, della fabbrica di marroni, oppure l'altro, ecco, quello a tua scelta che esce prima, ma sicuramente sarà quello della fabbrica dei marroni che esce prima, mi sa, perché sei...
mi sa che mi tocca farlo, sennò qua non esco più di casa. Sì,
vero? E quindi devi farlo quello.
Sì, devo farlo, esatto.
Senti, se vuoi presentare anche il brano e niente, e salutare tutti i radioascoltatori, fai te lo speaker e io sto in religioso silenzio.
Va bene, ok, tu ti senti un attimo, ti do il cambio.
Sì.
Allora, come brano finale ho scelto Via di qua, di Roberta Giallo, che è un'autrice e una cantante che ho conosciuto solo l'anno scorso, qui a Marradi, dove c'è stato un contest musicale organizzato dal Centro Studi Campaniani e dal MEI di Faenza, il meeting delle etichette indipendenti. Un bel connubio fra due realtà anche distanti, non geograficamente, ma per ambizioni, per settori della cultura di cui si occupano, che qui hanno trovato un connubio felice. Io l'ho conosciuta su quel palco in piazza Marradi e mi ha veramente sorpreso, così voglio condividere con voi questa emozione. Io ringrazio di nuovo Marco,
grazie a
tutti
te,
voi
grazie
per l'ascolto e ci risentiamo presto, spero. Alla prossima, grazie.
Più che volentieri. Ciao, ci salutiamo fuori dalla diretta, tranquillamente.
Ok,
ciao.
Ciao.